Unifichiamoci presenta. Ciao, io sono Federica, conduco la rubrica di Pillole di Psiche e Scienza. In questo episodio parleremo di sogni, ma specifichiamo che non tratteremo i sogni solo come fantasticherie notturne, ma li tratteremo proprio come ambizioni nel cassetto, pronte ad essere tirate fuori solo da chi ne ha davvero il coraggio. La parola sogno si riconduce al latino somnium, che significa sonno. Infatti, in origine, sogno e sonno erano un tutt'uno, non si distinguevano. Per la cultura romana, il sogno era considerato proprio come un'utilità a livello pratico, al sognatore o al gruppo sociale di cui faceva parte. Ad esempio, l'imperatore Costantino concesse la libertà di culto ai cristiani proprio ispirato da un sogno. Beh, almeno così riportano alcune fonti storiche. Lo studio dei sogni e la loro interpretazione entrano a far parte della filosofia della scienza del mondo romano e vengono analizzati da personaggi del tempo molto influenti, come Cicerone o Lucrezio. È bene sottolineare che quest'ultimo, già dal primo secolo a.C., pose l'accento sull'aspetto fisiologico del sogno. Ciò significa che Lucrezio credeva che il sogno, valido sia per gli uomini che per animali, avvenisse in seguito ad avvenimenti che più avevano colpito durante il giorno, agendo perciò come sfogo di ansie, passioni e pressioni quotidiane.
Aveva tutti i torti, Lucrezio. Diamo un punto
Facendo un lungo salto temporale fino ad arrivare al Novecento, è Sigmund Freud a riprendere la materia onirica nell'interpretazione dei sogni. Qui descrive la psicologia dei processi che ci portano a sognare durante il sonno. Secondo Freud, per riassumere, il sogno sarebbe la realizzazione allucinatoria di un desiderio rimasto inappagato durante la vita diurna. Ad oggi non esiste una definizione universalmente accettata dei sogni, proprio perché dei sogni si conosce ancora ben poco. Non si conosce ancora né l'area del cervello in cui hanno origine, né la funzione dei sogni per il corpo e per la mente. Non sappiamo perché sogniamo. Sappiamo solo che lo facciamo. I sogni sono profondamente radicati nella nostra natura di essere umani. Pensate ai bambini. I bambini sognano senza che nessuno abbia detto loro di farlo. L'errore comune è considerare i sogni solo come astrazioni, illusioni in cui ci rifugiamo quando non vi sono le pressioni del mondo esterno. I nostri stessi sogni durante la notte possono essere desideri, cose che vorremmo vedere realizzate nella nostra vita reale. Ecco dunque che sogno e desiderio non sono due concetti così distanti tra loro, bensì occupano ciascuno una faccia di una stessa medaglia. Inseguire i propri sogni significa perciò inseguire i propri desideri, le proprie passioni e aspirazioni. Ma quanto questo può essere difficile? Quanto può essere difficile inseguire i propri sogni? E soprattutto, ne siamo davvero tutti in grado? Perché quando si imbocca una strada sbagliata e che in fondo sappiamo non piacerci davvero, a volte è così difficile cambiarla e trovare un percorso alternativo? Perché a volte ci si ostina a ripercorrerla con le stesse modalità nonostante le ripetute cadute e interruzioni? Perché guardare altrove se non si possiede la saggezza di farlo al momento giusto può diventare estremamente complicato? Cos'è che mi ha annebbiato la mente al punto da non vedere che stavo camminando contro mano rispetto a quello che sarebbe stato il percorso più naturale per me. Dal profondo dello stomaco risale un fastidioso rancore che non smette di pulsare in tutto il corpo perché non trova le risposte che vorrebbe sentire. E fra tutte le domande e i pensieri che ti assalgono, sembra di girare e rigirare continuamente sui propri passi, senza muoversi davvero, senza andare da nessuna parte. La sensazione di avere un sogno nel cassetto ma non conoscere il modo per realizzarlo è una sensazione che, a lungo andare, provoca disagio, malessere, energia. Indispensabile chiedersi non cosa penseranno di me, cosa penseranno di me i miei amici, i miei colleghi, i miei genitori. Ma domandarci invece, io, cosa voglio io? Ogni volta che io desidero qualcosa, ma c'è paura che succeda qualcos'altro, mi bloccherò, non riuscirò ad ottenerla. E allora, piuttosto che ostacolarci e tormentarci, chiediamoci, cos'è la paura di cui ci stiamo difendendo? Facciamo un esempio. Ad un bambino stai proponendo di assaggiare un cibo molto buono, ma che non conosce. E il bambino dice:
Lo voglio, non mi piace.
ma se non lo hai ancora assaggiato? La sua paura del nuovo, la paura di provare una sensazione gustativa spiacevole, gli impedisce di vincere quella tentazione di non far niente, di bloccarsi, di provare qualcosa di nuovo. Se riusciamo a rassicurare il bambino della sua paura, allora a quel punto si crea un allineamento fra conscio e inconscio. L'inconscio è la parte di noi che è al di fuori del nostro controllo. In questa parte si celano emozioni, sensazioni e passioni nascoste, non confessate neppure a noi stessi, di cui dobbiamo interpretare i segnali. Il sogno notturno è uno di questi segnali. L'inconscio si manifesta a noi perché c'è una mancata vigilanza da parte della coscienza. Un po' come un prigioniero che cerca di evadere nella notte mentre il guardiano che dovrebbe far la guardia si è addormentato un attimo, ma che appena si sveglia lo becca e lo riporta subito in cella. Solo la consapevolezza di quando c'è un disallineamento e la necessità di vedere perché l'inconscio ha un parere diverso da quello della nostra mente razionale può portarci ad avere il nostro allineamento. Paragoniamo l'allineamento ad una congruenza. Quando sento di voler fare una cosa e la sento e la voglio totalmente, vinco tutti gli ostacoli che molte volte attribuisco all'esterno, ma che spesso sono dentro di me, quando vado totalmente nella direzione di quella cosa e quando c'è questa consapevolezza, riesco a far andare nella stessa direzione mente inconscia e conscia, e allora che i nostri obiettivi si realizzano e tutto diventa più facile. Quando il sostegno da parte dell'inconscio è negato, cerchiamo di creare il consenso, perché la sua negazione è molto più forte. Il potere dell'inconscio è molto più forte del potere della parte cosciente. Quando una parte si contrappone all'altra, ci sono solo conflitti, contrasti. E a livello globale guerre, guerre cruente, non solo fisiche, ma guerre sottili che passano per altri strumenti. Teniamo così faticosamente in ordine il nostro essere, sempre attenti all'estrema perfezione di forma, che alla fine, per il troppo sforzo, non ci rendiamo conto che stiamo invece sparpagliando in giro pezzi della nostra identità, frantumata a causa della nostra attenzione verso ciò che viene da fuori. Quando conscio e inconscio sono allineati e lavorano in sinergia, è come se il nostro pilota automatico interiore lavorasse al posto nostro per condurci verso ciò che vogliamo davvero e che quindi verso ciò che ci dona benessere. Ed ecco che poi non c'è nemmeno bisogno di pensare ad artificiose domande e chiedersi se quella è la strada giusta per noi. Senza nemmeno accorgersene, si rimettono in gioco le carte, nuove e vecchie, carte che facciamo fatica a buttar via, anche se alcune sono intrise di una sofferenza profonda. Siamo pronti, allora, a rimetterci in gioco, a guardare davanti a noi con la voglia di affrontare un'esistenza unica. Siamo giunti alla fine di questo primo episodio di Pillole di Psiche e Scienza. Segui Unifichiamoci Podcast, letteralmente la voce degli studenti, qui su Spotify e su Amazon Alexa. Alla prossima! Ciao! Non so salutare, va bene.